magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Oggi in questa trasmissione, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e in questa trasmissione oggi cercheremo di legare quello che è il discorso dello scetticismo con ciò che ci giunge dal sistema sociale nel quale viviamo. La trasmissione di oggi in pratica verte sulla seconda trasmissione relativa agli input che ci arrivano dal Veneto, cioè da quelle informazioni che ci vengono dalla società veneta in particolare, perché io vivendo nel Veneto ho questa percezione immediata della situazione. Chiaramente sono anche convinto che ciò che succede nel Veneto succede un po' in tutta Italia, anche se magari si presenta con delle peculiarità diverse da città a città, da zona a zona. Però grosso modo non penso che il Veneto sia un'anomalia assoluta, anche se in Veneto c'è una percezione maggiore di quelli che sono degli input razzisti, nazisti, che stanno effettivamente aggredendo la società civile nel suo insieme. Atteggiamento scettico, abbiamo detto, è quell'atteggiamento che ci impedisce di interiorizzare i fenomeni che ci arrivano dalla società, gli input, le idee, i modi di essere, i modi di porsi, senza un'analisi critica, un capire perché e per come questi avvengono, e magari accettando dal punto di vista fideistico, proiettando su di loro le nostre illusioni o le nostre idee preconcette. Questo l'atteggiamento scettico, lo stregone, lo pratica nella società in cui vive, nella società civile, e lo pratica l'atteggiamento scettico insieme a chiamare le cose col loro vero nome, togliersi dal centro, chiedersi il perché delle cose, togliersi dal centro del mondo, giudizio di necessità, follia controllata, atteggiamento scettico. Sono gli atteggiamenti che lo stregone pratica nella società civile proprio per impedire alla società civile di fagocitarlo, trasformandolo in un oggetto di possesso o peggio ancora in una bestia del gregge. L'atteggiamento critico è proprio dello scettico. Lo scettico ha la capacità, per esempio, assistendo a tre persone che stanno litigando, riesce o prova, se non altro, a immedesimarsi in ognuna delle tre persone, comprendendone le ragioni delle tre persone. Praticamente non prende una posizione a prioristica, o cerca di non prendere una posizione a prioristica, e cerca di analizzare le situazioni nel modo più approfondito possibile. Naturalmente un atteggiamento scettico può essere anche l'atteggiamento scientifico, cioè quell'atteggiamento che, mettendo in discussione ogni realtà e formulando delle teorie, analizzandole e verificandole nella sperimentazione, nella pratica, va a vedere ciò che è vero, ciò che è il vero, da ciò che invece è un falso, è un'illusione, è una allucinazione, è una proiezione, è un desiderio. Ebbene, nella società civile veneta noi troviamo parecchi fatti. E i fatti di cui parliamo in questo momento sono fatti relativi al mese di dicembre del 2007. È facile, ma non è così facile come una decina di anni fa, che in Veneto qualcuno si trovi la porta aperta, forzata, e la sparizione di oggetti di vario valore. Quando succede c'è un accanimento contro gli zingari, contro i rom, contro i rumeni, o prima di loro gli albanesi. Si vuole cacciare la testa sotto la sabbia proprio per non affrontare i problemi sociali. Si vuole evitare di discutere e di affrontare le problematiche del Veneto per non disturbare chi fa di quei problemi un'attività redditizia, Chiesa Cattolica e alcuni politicanti. La Chiesa Cattolica, che con i suoi centri di potere non solo danneggia il presente, ma pone le basi per creare gravi problemi per il futuro. E così, mentre chi urla all'untore contro gli zingari e i romeni, e una stampa organizzata a tal fine tace oppure favorisce quei comportamenti, La cronaca non solo ci dice che un trevigiano ha fatto almeno 13 rapine in un solo anno, tanto che da solo, credo, ha fatto circa il 50% di quella tipologia di delitti nella provincia di Treviso, e guarda caso era un imprenditore, un padroncino fallito, quelli che si credono tanto Dio padrone vessano gli operai ricattandoli e poi non sono in grado di affrontare i problemi elementari della loro vita, se non rapinando. Questo personaggio si chiama Mauro Dello Russo, 44 anni, di Bassano del Grappa, è residente a Paderno del Grappa. Non era rumeno, non era rom, ma razza piave, quei falliti della vita che si ritrovano spesso a far l'ombra longa a Treviso con Gentilini. A Venezia, inoltre, si sfiora il ridicolo. Scrive il giornale Il Gazzettino del 7 dicembre 2007. Eravamo lì solo per fare una pippata di eroina in compagnia. Abbiamo trovato la porta aperta e ci siamo infilati dentro, ma poi è suonato l'allarme ed è successo il finimondo. Sembra una scusa degna del film I Soliti Ignoti, ma è la versione che tutti e tre, Fabio Manca, 53 anni, Mauro Zanetti, 49 anni, e Alessandro Predosin, 40 anni, daranno questa mattina al GIP Stefano Manduzio per difendersi dall'accusa di tentato furto nel palazzo della marchesa Barbara Cicogna Mazzoni Berlingeri, un alibi anticipato ieri dall'avvocato Marco Zanchi, che difende i tre arrestati, secondo il quale ci sarebbe più di un riscontro in grado di scagionare Predosin e due vecchie conoscenze della storica malavita veneziana. Zanetti, per dirne una, proprio ieri mattina avrebbe dovuto comparire in tribunale nel corso di un processo che vede imputato Vincenzo Pipino, il re dei ladri veneziani. Predosin aveva lasciato la barca vicino alla Fenice, cioè troppo lontano dal palazzo che secondo l'accusa voleva svaligiare, spiega l'avvocato. Qui ha incontrato Zanetti e Manca, che lo hanno invitato a sniffare un po' di eroina che avevano con loro. Forse avevano anche bevuto, di fatto hanno trovato la porta aperta di Palazzo Treves e sono entrati, non c'è nessun segno di effrazione. Vallo a giustificare alla gente che si sono trovati la casa aperta, che non si tratta di extracomunitari ma di cittadini italiani, di veneti cresciuti nella Venezia attuale. I veneti, pronti a seguire le campane di chi incita all'odio, stanno preparando un triste futuro per i loro figli. E questo pezzo che viene inserito all'interno del blog Informazione Veneta serve per far chiarire una cosa precisa. Quando qualcuno vi deruba, quando qualcuno vi porta via qualcosa, siate prudenti, siate attenti, perché cercare di accusare qualcuno, cercare di proiettare le vostre illusioni su qualcuno, praticamente uccide dentro di voi la capacità critica, la capacità di analizzare la situazione in cui viviamo. Cioè, quando esistono delle parole d'ordine che vengono lanciate nella società civile, provate ad analizzare cosa significano, cosa comportano, quali effetti hanno, perché se non assumete l'atteggiamento scettico, chiaramente tutti usano una bandiera e vi dicono venite con noi, venite che noi siamo belli, noi siamo bravi, noi siamo figli, però dobbiamo anche capire, questa bandiera è funzionale ai nostri progetti, è funzionale a ciò che noi vogliamo, e cosa noi vogliamo, qual è la nostra collocazione all'interno della società. Se io facessi il mestiere del magistrato o facessi il mestiere del poliziotto, chiaramente all'interno di quel mestiere avrei una funzione rispetto a dei reati, rispetto a dei giudizi che devo dare nei confronti di fatti o di avvenimenti. Ma dal momento che io non sono né un poliziotto e né un magistrato, il mio compito non è quello di giudicare il fatto dal punto di vista giuridico, ma di giudicare i fatti, gli input, i fenomeni che mi giungono dalla società civile da un punto di vista strettamente sociale, cioè capire i meccanismi e i mutamenti della società e riprodurre, rimandare nella società civile quello che è la trasformazione, quello che è il mutamento. Dopodiché, chi ha una bandiera, chi sposa una causa, chi tifa per una squadra, per un partito, oppure per qualcosa che gli è utile, chiaramente andrà a lanciare degli input, andrà a lanciare degli slogan, andrà a lanciare dei modi di essere, e chiederà alle persone di sposare questi modi di essere anziché essere critico nei loro confronti e essere lui che manifesta le cose. In pratica siamo educati nella società in cui viviamo ad essere più parte di un gregge, più parte di un insieme, che non delle persone che manifestano loro stessi come parte dell'insieme, dell'insieme Stato. È come se lo Stato italiano oppure l'Unione Europea non veda un insieme di cittadini che hanno le norme europee a fondamento del loro pensare, del loro modo di essere, del loro modo di rappresentarsi nella società, ma all'interno dell'Unione Europea, all'interno dell'Italia, diciamo dello Stato italiano, ci sono migliaia di componenti che lanciano slogan e che alla fin fine, anziché promuovere quello che è il bene comune, quello che promuove la società civile, finiscono per aggredire la società civile per assicurare a se stessi degli ingiusti profitti o degli ingiusti vantaggi rispetto a quello che è il bene comune, il bene generale. Ed è questo che dobbiamo stare attenti, perché prima di essere la banda che va a fare il furto, siamo persone civili. E quando si riceve un furto, prima di indicare, prima di dargli all'untore, è necessario essere accorti, perché quando si mandano in giro delle idee generiche e queste idee generiche incontrano il plauso di alcune persone, magari il plauso della stampa, magari il plauso del gazzettino, magari il plauso di un partito politico che vuole aggregare persone, chiaramente si fanno dei danni e dei danni piuttosto gravi. Proviamo a affrontare un altro argomento sempre nel suo insieme. Dal celodurismo all'invidia del pene, eclissi sociale dei sindaci del Veneto. Ve la ricordate la politica del celodurismo di Umberto Bossi? Quel celodurismo ereditato dal decisionismo craxiano? Non ha fatto altro che deteriorare la situazione del Veneto. Se il compito del sindaco del comune è quello di amministrare, dal decisionismo craxiano al celodurismo bossiano, ha finito per cambiare la percezione che i sindaci hanno del loro ruolo. Si sentono tanti piccoli padroni della città o del comune. Loro se ne sbattono delle leggi, loro se ne sbattono delle regole della società civile. Loro si sentono i padroni del comune e costruiscono i campi di concentramento per chi vogliono o per chi non fa ciò che loro vogliono. Siamo davanti ad una perdita del controllo delle istituzioni sul territorio. Processi politici imposti da rumor e bisaglia sono approdati nei Galan e nei Zoggia, che ritengono le istituzioni democratiche uno strumento per vessare ed immiserire la società civile veneta. Il denaro sottratto alla collettività per finanziare la Chiesa Cattolica, le scuole private o la sanità privata sono delle vere e proprie rapine che mirano ad indebolire la struttura pubblica, al di là di come i rapinatori giustificano la loro azione legale o illegale che sia. Questa politica ha prodotto una situazione sociale di disaffezione da parte delle popolazioni venete e dei comuni che si vedono depredati. Loro affermano di essere ignorati o emarginati nel quadro della politica regionale veneta. Dalla politica regionale finendo per chiedere a gran voce di lasciare il Veneto per inglobarsi nelle regioni vicine. Vedi il tentativo di staccarsi dall'altopiano di Asiago, per esempio, per andare col Trentino, per avvicinarsi al Friuli Venezia Giulia, Cortina che ha chiesto anche lei di separarsi. Questa disaffezione viene giustificata dai vertici regionali con la volontà di pagare meno tasse, come avverrebbe nelle regioni a statuto autonomo quali il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Galan e Zoggia invocano il federalismo fiscale col quale, a loro dire, ovvierebbero al malcontento. In realtà il federalismo fiscale che loro chiedono ha una duplice funzione: da una parte giustificare quella sottrazione di fondi alla popolazione civile che viene fatta per finanziare i centri di potere come la Chiesa Cattolica, e dall'altra parte decuplicare le tasse ai cittadini per poterli immiserire ulteriormente. Il celodurismo di Umberto Bossi serviva a giustificare la sottrazione di fondi ai cittadini. Vedi la vicenda della Banca del Nord o del villaggio in Croazia. Attraverso un'aggressione sistematica dei cittadini più deboli, sui quali si vuole attirare l'attenzione e concentrare le paure dei cittadini. L'aggressione che i sindaci stanno portando agli immigrati ha il solo scopo di impedire ai cittadini di protestare contro i loro traffici sporchi. Impedire ai magistrati di indagarli mentre gestiscono i loro affari privati. I sindaci stanno aggredendo le condizioni di vita dei cittadini, aumentando sistematicamente i divieti, vedi l'enorme mole di parcheggi a pagamento, e gli impedimenti, chiusura di zone, targhe alterne, controllo vessatorio sulle strade, eccetera. Il comune di Montegrotto Terme espone una cartellonistica con su scritto «Cittadini emigrate, vivrete meglio da immigrati in un'altra nazione che da cittadini nel vostro paese». Che senso ha un sindaco che invita i suoi stessi cittadini ad abbandonare il proprio comune se non nell'ottica di proteggere i propri affari privati dall'ingerenza della magistratura? Non si può pensare ad altro. Perché non lo abbandona lui quel comune? Che senso ha un'ordinanza antisbandati quando gli unici sbandati che ci sono nella regione Veneto sono proprio questi sindaci che vivono uno sbandamento prodotto dal loro delirio di onnipotenza che, avuta la sedia di sindaco, si sentono tanti o credevano di essere tanto dei onnipotenti e minacciano e ricattano i cittadini col crocifisso? È veramente aberrante. La delibera antisbandati è un vero e proprio atto di nazismo, col quale si attenta al dettato costituzionale e si pongono le basi per l'eversione democratica e per la giusta reazione di quei cittadini che intendono difendere quei valori democratici che troppo spesso magistrati vili e codardi favoriscono per favorire. La prima volta con Valerio Borghese fu una tragedia, e anche con De Lorenzo prima, e anche con Aldo Moro prima, e anche con Cavalli dopo. Ma questa volta sarà solo una farsa, ed è difficile dirlo. Non è forse lo stesso delirio di onnipotenza che porta questi sindaci ad usare il semaforo come un'arma impropria per rapinare gli automobilisti? Non è forse responsabilità di questi sindaci e delle loro amministrazioni se il fenomeno del bullismo nelle scuole sta raggiungendo dimensioni preoccupanti, fonte Il Gazzettino 3 dicembre 2007. Non è forse responsabilità di questi sindaci se il disagio sociale del Veneto ha raggiunto un livello che Il Gazzettino titola un articolo con su scritto «Notte di sballo, dribblando gli alcol testa» di domenica 2 dicembre 2007. E i sindaci del Veneto, anziché agire sulla cultura favorendo strategie e strutture, pensano che impedendo lo spritz in strada serva ad ovviare al fenomeno, proibire. E dopo, che cosa faranno? Ricostruiranno i campi di concentramento e i forni crematori? E guarda caso, qualcuno si preoccupa di salvare la sostanza condannando la forma. Che la regione Veneto stia facendo una politica nazista, non c'è dubbio. Che Giorgio Bettio si permetta di dirlo pubblicamente auspicando metodi da SS dei campi di sterminio, se indigna Galan o qualcun altro, mi par lecito pensare che l'indignazione non è provocata dalle parole, ma dal rischio che il gioco di ricostruire nel Veneto una società sul modello del campo di sterminio nazista venga svelata. In pratica, Galan si indigna con Bettio perché Bettio gli ha scoperto il gioco. Altrimenti non si capisce perché Galan non si sia indignato con Gentilini, con Tosi, con Zanonato, che hanno fatto delle guerre alle donne, hanno fatto della guerra alle donne il fine della loro attività di sindaci sostituendosi allo Stato. È il celodurismo di Bossi che si è rivelato per quello che è l'invidia del pene, un'impotenza sessuale dei sindaci che vede nella circolare per impedire le nozze degli immigrati senza permesso di soggiorno il loro tentativo di nascondere la loro impotenza sessuale davanti alla normale vita sessuale degli immigrati, appunto l'invidia del pene. Quell'invidia del pene che porta Gentilini a compiacersi mentre descrive le servizie che la donna di Gorgo al Monticano ha subito. Come degenera la situazione nel Veneto? I sindaci che si riducono a trasformarsi in SS naziste con la tacita complicità della magistratura. Negli anni 70 la cosiddetta lotta armata fu la risposta ai tentativi di colpo di Stato di Valerio Borghese e altri e della destra italiana con Andreotti e Moro. Ora abbiamo un altro pericolo che, pur non chiamandosi Valerio Borghese, sta portando lo stesso pericolo. Riprendo dal sito della Reuters. Milano, Reuters. Il leader della Lega Nord ha detto oggi che il Carroccio ha il dovere morale di liberare il suo popolo da questa Italia schiavista e che il popolo è pronto ad attaccare. Bossi ha anche nuovamente bocciato l'idea di un partito unico della destra sostenuta da Silvio Berlusconi. Abbiamo il dovere morale, dice Bossi, di liberare il nostro popolo da questa Italia schiavista, ha detto oggi Bossi in un intervento di una decina di minuti, rilanciato dai TG davanti alla prefettura di Bergamo nella manifestazione leghista a sostegno dei sindaci che hanno firmato provvedimenti anti-immigrati irregolari. Il potere colonialista imbecille non capisce che il popolo aspetta solo il momento di attaccare, quel momento verrà, ha detto Bossi. Il prefetto di Bergamo ha inviato una lettera di richiamo al sindaco leghista Caravaggio nel Bergamasco, che aveva disposto una circolare che nega l'autorizzazione al matrimonio per gli immigrati irregolari, sottoscritta da tutti gli altri sindaci leghisti della provincia. Bossi ha poi bocciato il partito unico del centrodestra, nuova iniziativa politica del leader dell'opposizione Silvio Berlusconi. I partiti non si possono comprare, la Lega ha una sua identità e non si può entrare in un partito unico in cui non ci sarà nessuno a difendere il popolo della Padania. Il leader della Lega è tornato a chiamare moralmente alla lotta il popolo della Padania. E questo è tratto dal sito della Reuters. Sono pesanti queste affermazioni e solo gli irresponsabili le confinano nel folklore. In 5 anni al governo questo personaggio non solo si è fatto gli affari suoi, ma ha saccheggiato l'intera società civile. Migliaia di persone sono costrette alla miseria e spesso chi urla contro di loro sono gli stessi che li riducono alla miseria morale e fisica, costruendo un conflitto nella regione Veneto che verrà pagato dalle persone della classe sociale più bassa, non certo dagli imprenditori che di quella miseria sono i beneficiari, salvo dopo mettersi a spacciare eroina quando anche gli imprenditori falliscono, è venuto in questi giorni. Sono pericoli gravi che possono essere fermati soltanto dai magistrati per ripristinare la legalità democratica. Negli anni 70 i magistrati erano legati al ventennio fascista e ne auspicavano il ritorno. Oggi si spera che la magistratura si sia rinnovata, prendendo una maggiore consapevolezza del suo ruolo istituzionale. Ma le persone hanno bisogno di segnali tangibili, di istituzioni affidabili, e invece le sentono sempre lontano, spesso invischiate nei loro affari privati e magari violente quando si pongono davanti alle persone. Il Veneto ha bisogno di magistrati con consapevolezza delle istituzioni, non dei Candiani, dei Palombarini, dei Calogero, dei Mastelloni, Ugolini, Pisani, Dalla Costa, che si fanno gli affari loro. Lo so che è utopia, ma è questo che le persone stanno anelando. E riuscire a comprendere come l'atteggiamento scettico ci permette di staccarci da quella che è la visione che viene spacciata dalla società, che viene venduta dalla società come modo di vedere le istituzioni, no? Cioè, noi abbiamo visto anche in questi giorni la condanna a Cuffaro in Sicilia, dove questo si è messo a brindare del grande successo che ha avuto non venendo condannato con l'aggravante di mafia, ma i delitti li ha fatti, i reati li ha fatti ed è stato condannato a 5 anni di galera e questo si mette a brindare per aver avuto un successo, cioè anziché è brindato non tanto per il fatto di aver scampato un pericolo maggiore, ma si è messo a brindare per il fatto che continuava a rimanere presidente della regione Sicilia. Cioè questo è stato condannato a 5 anni per aver aggredito, per aver danneggiato la società civile e rimane presidente della regione Sicilia. Cioè effettivamente siamo davanti a una distruzione di quelle che sono le regole sociali, anche perché la sua tipologia di reati non è che una volta prima faceva il rapinatore, beh, adesso ha finito di fare il rapinatore, si è messo a fare la persona seria e gestisce la Sicilia, sia pur con la sua linea politica. Lui ha fatto dei reati proprio all'interno del suo cammino politico, all'interno della sua attività politica, all'interno della sua attività sociale. E quei reati li ha commessi proprio agendo in questo modo. Per cui che egli brindi a questo e che lui continui a fare il presidente della regione è effettivamente un'aggressione terrorista nei confronti delle istituzioni, perché a questo punto non esiste più difesa, cioè le istituzioni diventano un oggetto di possesso delle singole persone per aggredire la società civile, per costringere la società civile a mettersi in ginocchio davanti a chi è padrone delle istituzioni. Cioè siamo davanti a una situazione veramente drammatica. A volte mi chiedo quali manipolazioni mentali procuri la pazzia nel Veneto. Questi non si rendono conto, alcune persone che hanno dei ruoli istituzionali nel Veneto o semi-istituzionali, su che china stanno portando il Veneto e quali conflitti stanno preparando dal momento che magistrati corrotti, paurosi ed infingardi vengono meno ai loro doveri. Riporto una notizia prelevata da internet nell'unico sito in cui sono riuscito a trovarla. Mariangelo Foggiato è il segretario regionale del PNE, il partito fondato da Giorgio Panto e, guarda caso, uno dei partiti che sostengono Cacciari, il sindaco di Venezia. Un sindaco Cacciari che da un lato afferma di avere una certa dimestichezza con la filosofia e dall'altro lato non esita ad allearsi con forze naziste per i suoi scopi. Ci si può esimere forse da dare dell'imbecille a uno che afferma di essere uno studioso di filosofia, che si spaccia di sinistra e non sa riconoscere il nazismo nei suoi alleati? Riporto dalla cronaca. Padova, 7 dicembre. Per un mea culpa espresso da Giorgio Bettio, consigliere comunale di Treviso, che aveva suggerito metodi da SS per gli immigrati, arriva un altro affondo dal segretario del PNE, Mariangelo Foggiato, ex segretario provinciale della Lega Nord di Treviso, che durante la trasmissione televisiva di Telenordest Interland, mercoledì sera, ha dichiarato: discutiamo di ragione e sentimento, e il sentimento è genuino e schietto. La madre minacciata merita anche più di 10-1. E lo dico senza paura di essere denunciato. Non ho nessun problema a sostenere che anche nelle misure più drastiche applicate dal nazismo e dal fascismo ci fosse qualcosa di buono. La notizia viene oggi riportata dai principali quotidiani locali, Corriere del Veneto, Mattino di Padova e Il Gazzettino, ed è un'altra bufera che si abbatte sul Veneto e sui suoi rappresentanti politici. Durante la trasmissione di Telenordest, la conduttrice invita l'esponente del PNE a placare i toni perché osserva che le dichiarazioni si possono configurare un'apologia del nazismo. Foggiato non si ferma e prosegue sostenendo che se qualcuno vuole inquisirmi, per questo io sono qui. La mia è una formazione a 360 gradi, riporta il virgolettato del Corriere del Veneto, che cerca di capire sempre se c'è qualcosa di buono, anche se fosse solo il 2% di una cosa giudicata dalla storia crudele. Una volta in un compito in classe paragonai Papa Giovanni a Hitler. Come se ci fosse differenza fra i due, aggiungo io personalmente. Non faccio apologia di nessun tipo, ma è ipocrita non considerare la bontà di alcune proposte bocciate dalla storia. In tutte le cose, conclude il segretario del PNE, c'è del buono, nel nazismo così come nel comunismo e nello stalinismo. La polemica è ormai accesa. E dopo l'appello del vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, che denuncia in un documento atteggiamenti razzisti e xenofobi di esponenti politici del Veneto, anche il deputato dei comunisti italiani, Severino Galante, si è rivolto con un'interrogazione al ministro Giuliano Amato e al ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni, denunciando un altro episodio di apologia di fascismo e incitamento all'odio razziale, riferendosi appunto alle trasmissioni Interland di mercoledì sera su Telenordest con Mariangelo Foggiato, il consigliere regionale e segretario del PNE. Ma la cronaca, come al solito, non dice tutto. Da un telegiornale locale apprendiamo che Thomas Panto, figlio di Giorgio Panto, deceduto nella laguna di Venezia quando il suo elicottero cadde, è intervenuto direttamente cacciando Mariangelo Foggiato dallo studio televisivo e ne ha censurato le affermazioni dichiarandosi indignato. C'è da guardare con preoccupazione a questo Veneto, in cui le persone non sono più in grado di distinguere il senso dei comportamenti delle persone dalle loro dichiarazioni politiche, né sanno individuare quale futuro queste persone riserva loro. Se uno come Massimo Cacciari, che si picca di essere un filosofo, si allea con i nazisti, E ricordo che nella giunta di Cacciari a Venezia ci sono personaggi come Salvadori o Bortolussi, uno che pretendeva di dire quali canzoni i gondolieri dovevano cantare e un altro che consigliava agli artigiani come violare la sicurezza sul posto di lavoro nei confronti dei loro dipendenti. E fra parentesi, quell'ultima l'ho sentita io, che ero in quel momento presente dagli artigiani. E poi ci si stupisce dei 4 morti dell'acciaieria di Torino, 4, sono diventati 7, 4 quando ho scritto il pezzo. Come può la gente comune comprendere la differenza fra chi agisce per costruire il suo futuro e chi lo usa e chi la usa per distruggere il presente in cui vive? Non è forse ridicolo l'atteggiamento di Mattiazzo, il vescovo cattolico di Padova, che dopo aver stuprato la città ora finge di denunciare le perversioni regionali? Cioè siamo effettivamente in una situazione drammatica, e in questa situazione drammatica le persone devono necessariamente usare il loro scetticismo, sospendere il giudizio, comportarsi nella società e chiamare effettivamente le cose come sono, e essere attenti a quello che sta succedendo, perché se cominciano a parteggiare con uno o con l'altro, se continuano a suonare trombe e campane, chiaramente non riusciranno più a capire cosa sta succedendo nella società. Si schiereranno con un partito contro l'altro, immaginando che quel partito gli risolva i problemi o gli risolva alcuni problemi. In realtà i singoli partiti sono diventati delle strutture per far carriera, per far trovare dei buoni posti di lavoro a molte persone che o già lo fanno oppure non lo fanno, oppure per favorire degli affari, per favorire anche situazioni gravi, delle situazioni di danneggiamento grave di quella che è la situazione sociale. E la stessa situazione nel Veneto, continua a danneggiare la società civile, perché le persone continuano ad appoggiarli. Cioè, quando uno come questo Foggiato fa delle affermazioni naziste, non è che fa delle affermazioni naziste e basta, ma è l'intero sua struttura, modo di essere, modo di rappresentarsi della politica regionale che è nazista. E non è che Cacciari si è allenato con questo partito semplicemente perché questo partito gli ha garantito dei voti, ma ha fatto una scelta ideologica precisa che è stata fatta anche da quei DS che non hanno capito qual era l'operazione di Cacciari e hanno abbandonato la loro sinistra. Ma questi DS che hanno appoggiato le elezioni di Cacciari, che hanno appoggiato le elezioni di Salvadori o di Bortolussi, non hanno sospeso il giudizio, ma hanno proiettato ciò che loro credevano su Cacciari. Mentre Cacciari stava facendo una politica nazista, una politica di devastazione sociale, con Salvadori e con Bortolussi, loro hanno proiettato su Cacciari quella che era un'idea che di Cacciari ne avevano in tempi passati. Ed è la mancanza dello scetticismo nella società, la mancanza di intento, la mancanza delle persone che si chiedono cosa voglio io e l'altro cosa vuole, e l'incapacità delle persone di riconoscere che l'altro che si presenta a loro non è semplicemente quella forma o le cose che dice, ma è anche un intento, è anche un insieme, un universo di tensioni emotive che lui cerca di rappresentare nella società, di vendere nella società, di far accettare in quanto tali, e di fatto sta mettendo in atto delle azioni all'interno della società civile che, se noi non riusciamo a individuarne gli intenti o non riusciamo a prendere decisioni in base al nostro intento, cioè alle nostre intenzioni, rischiamo di essere fagocitati, di diventare le pecore del gregge che seguono questa o quella bandiera, seguono il celodurismo bossiano, seguono il Mariangelo Foggiato, seguono un Bettio, seguono un Galan, e senza magari avere le stesse idee, senza magari avere gli stessi interessi, senza avere gli stessi modi di essere. Ma quando tu mi hai votato un bettio, quando mi hai appoggiato un galan, tu ti sei assunto tutte le responsabilità delle azioni che fa galan, tu ti sei assunto tutte le responsabilità delle azioni che fa foggiato, che fa bettio. Per cui se tu non sei in grado di analizzare la situazione e non ti metti nelle condizioni scettiche, significa che tu hai accettato di essere parte di un gregge e significa che hai accettato di danneggiare l'intera società civile nel suo insieme. Ed è piuttosto grave questo. Proviamo a leggersi ancora un'altra cosetta. È sempre più grave l'attività di ricostruzione della società nazista operata dai sindaci del Veneto, che pensano di essere i padroni della società civile. Così Giampaolo Valardi, il sindaco di Chiarano, nella Marca Trevigiana, si è pensato di fare un'ordinanza per impedire l'introduzione nelle classi scolastiche di bambini che non sanno parlare l'italiano ad anno scolastico iniziato. Cioè, questo veramente è un criminale che aggredisce i bambini. Ed è allo stesso livello, va trattato, dei preti pedofili. Perché non cambia l'input da cui parte. Questo criminale manda un ordine del giorno di stampo nazista al fine di destabilizzare le istituzioni democratiche. A quando il filo spinato e le camere a gas per i bambini extracomunitari? Dice l'articolista del Gazzettino, che fra l'altro non si indigna nel riportare questa aberrazione di Giampaolo Valardi, a portare in discussione durante il Consiglio Comunale che sarà convocato la prossima settimana. Valardi, anch'esso padre di famiglia, si basa su esperienze oggettive, classi scolastiche che dall'oggi al domani si trovano con un nuovo alunno straniero che non picca una parola di italiano, insegnanti che debbono far ricorso a tutte le loro risorse per affrontare la situazione, oltre ad una percentuale in netta crescita di ragazzini stranieri nella Marca Trevigiana. Questo è il problema di Valardi: allontanare i bambini dalla società civile, ghettizzarli. Ha forse proposto qualche cosa di diverso dall'emarginazione? Lui conosce solo la tecnica dei campi di sterminio nazisti, ma siccome le camere a gas sono proibite nello Stato democratico, allora fa un'ordinanza per allontanare i bambini dalla scuola. Porterà la proposta in consiglio comunale, ma tale proposta non gli dovrebbe nemmeno passare per l'anticamera del cervello. È un'offesa alla società civile, alla Costituzione e alla società veneta. La situazione nel Veneto, torno a ripetere, è sempre più drammatica per il comportamento di amministratori che attentano al dettato costituzionale e mettono in atto azioni di terrorismo nei confronti delle persone. Questa volta Giampaolo Valardi vuole sparare nella testa dei bambini stranieri. E domani che cosa farà? E i magistrati corrotti collaborano a costruire odio sociale. Come si può notare, la chiamata alle armi di Bossi non è solo farneticazioni di una persona malata, ma si traduce in atti di eversione dell'ordine costituzionale. E c'è da aggiungere a questa notizia che viene riportata, che un provvedimento simile è stato adottato dal sindaco di Milano Moratti, e a quella ingiunzione si è opposto il ministro della pubblica istruzione, dando 10 giorni di tempo alla Moratti per eliminare questa delibera e cancellarla completamente. Non so più dopo come sia andata a finire la vicenda, ma sta di fatto che effettivamente si sta creando delle situazioni di conflittualità, e queste situazioni di conflittualità si costruiscono e nascono proprio perché le persone non sanno usare l'atteggiamento scettico, non usano l'atteggiamento scettico, non sono state addestrate ad usare l'atteggiamento scettico, ma soprattutto non sono state educate a pensare se stesse importanti per se stesse. Perché quando una società è malata, quando si costruiscono dei danni all'interno della società civile, ciò che si danneggia è anche la nostra situazione di vita. Si costruisce una conflittualità, ma non sono gli altri che facciamo sparire, spesso facciamo sparire noi. E nella conflittualità drammatica che questi sindaci stanno costruendo nel Veneto, di fatto stanno tentando di distruggere la società civile veneta per trasformarla in una aberrazione nazionale. Ora non so quanto nel resto del paese le cose siano simili, però chiaramente sono piuttosto simili e sono praticamente si sta ripetendo una situazione di aggressione sistematica della società civile. Pertanto lo scetticismo va inserito all'interno di questo contesto e va inserito proprio come capacità di analisi delle persone, dell'oggettività nella quale vivono. Va bene, oggi per quanto riguarda il discorso sullo scetticismo e l'applicazione pratica nella società veneta, io ho finito il discorso, penso di aver detto abbastanza cose, partendo da notizie che sono ancora del dicembre del 2007. E naturalmente ci sono altre notizie che poi sono arrivate più avanti e ne continueremo anche a analizzare queste notizie all'interno dell'analisi della situazione sociale, della situazione politico-sociale, diciamo così, del Veneto, sempre con riguardo all'aspetto sociale e in particolare a quelle che sono le disfunzioni all'interno della società dovute all'imposizione della religione cattolica, del metodo cattolico di guardare il mondo, il metodo cattolico che ha come suo fondamento l'identificazione dell'individuo col Dio padrone, col Dio creatore, e ha come fondamento che l'individuo si mette in ginocchio davanti al padrone e lui stesso è padrone davanti alle persone più forti che si devono mettere in ginocchio. Questo fondamento dell'ideologia cattolica, che è un'aberrazione, viene imposto sui bambini e fa parte di quella rappresentazione ideologica nazista e criminale che va sotto il nome della verità. La verità che Ratzinger vuole imporre alla società civile in contrapposizione al dettato costituzionale e a tutti quei principi che sono a fondamento della nostra Costituzione. Naturalmente tutto questo si sta rivelando in maniera drammatica e in maniera estremamente forte nella società civile e nel Veneto in particolare. Pertanto questo credo che sia la seconda trasmissione che parla dei problemi del Veneto, ne prenderemo altri. E vi ricordo che nel blog Informazione Veneta tutte queste notizie e tutte queste situazioni vengono sottolineate e messe in rilievo. E più o meno queste trasmissioni prendono la traccia di quello che è il blog di Informazione Veneta. Bene, io ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.